Lode, 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 amen, alleluia. Cominciamo col ringraziare il Signore perché oggi è il ritiro che termina questo anno. E da 3 anni facciamo questi ritiri giornalieri e col 3° anno chiudiamo questo target. E nel senso che una giornata, specialmente qui al sud, è pesante, specialmente nel pomeriggio, molti sono abituati alla pennichella e poi col caldo è ancora peggio. Quindi per il prossimo anno, cominciare da ottobre, cambieremo il target, nel senso che la preghiera del cuore la faremo la sabato sera, che sarà bellissimo, lo faremo in città però, quindi troveremo una location in città, a Palermo, così non c'è bisogno di scendere poi da Isola verso Palermo, attraversare le gallerie come se fosse la galleria del San Gran Bernardo, ma comunque, ed è bello perché con l'accoglienza sarà alle 19:30, per le 21:30 abbiamo finito, cioè torniamo a casa senza tarallucci e vino, perché così continueremo nella notte questa meditazione, questo sonno, questo sogno. Quindi sarà una notte dove noi abbiamo preparato attraverso quest'ora di preghiera, abbiamo aperto la notte. Quindi sarà una notte di vigilia, così com'erano. Quindi ci sarà questo. E poi l'indomani al mattino faremo la lezione, e che si concluderà 12:30 luna, e il pomeriggio saremo liberi così di riposarci o cose. Quindi faremo una cosa diversa. Questo ci darà a fare una scelta, che so, Laura, che è la domenica mattina deve andare dal prete, forse se vuole gli potrà dire una volta al mese viene padre Giuseppe e quindi vado da padre Giuseppe. Questo non soltanto a Palermo con Laura, a Roma c'è Roberto, se ne chiedono Parrino, sono schiavitù, però va bene, va tutto bene, però sarà una scelta e la vita è fatta di scelte, quindi a seconda delle nostre scelte. E questo target sarà ovunque. E ieri, leggendo la bolla di indizione del giubileo, sapete che ogni 25 anni c'è un giubileo, e quindi 2025 c'è il giubileo, è molto bella la bolla di indizione, la speranza non delude, è un versetto che il Papa ha preso dalla lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 5. La speranza non delude, e dove nella bolla di indizione, come in tutti gli anni santi, si va a Roma, si attraversa la Porta Santa. E mi è venuto e ho detto, ma potremmo fare un pellegrinaggio, sarebbe bello, ma muovere tante persone, io l'ho fatto una volta sola nel 2003, che c'era il giubileo di missione al Sacro Cuore, è stato un po' faticoso portare. La cosa migliore quindi in questo anno santo che comincia a dicembre è fare un pellegrinaggio sciolti, perché la comunità di Roma può essere una comunità di accoglienza. In che senso? Ogni mese io farò il venerdì sera la preghiera di lode con la catechesi e poi si va a mangiare, il sabato sera la preghiera del cuore e la domenica mattina la lezione. Quindi volendo si può fare l'utile e il dilettevole, ognuno può scegliere, poi vi darò il calendario degli impegni romani, può scegliere di andare a fare il fine settimana a Roma. Fine settimana con la comunità di Roma, che è una comunità bellissima, e proprio c'è un carisma di accoglienza, sono veramente meravigliosi. E in più, quindi fare il ritiro, poi andare a San Pietro, e volendo quindi 3 giorni, perché Volendo, se venite in macchina, poi potete fare anche il lunedì e martedì a Salerno, altra comunità. Partite, fate Palermo-Napoli. Fate una 5 giorni, 3 giorni a Roma, 2 giorni a Salerno. È da vedere. Salerno è da vedere perché è una città meravigliosa, è bellissima. E poi la comunità di Pontecagnano, piccola, ma è la comunità pilota, se così si può dire. Quindi anche 2 giorni lì sarebbe bello. Però, quindi io vi darò il calendario e per ognuno può scegliere, fate i gruppetti. E fate Roma, perché Roma è il giubileo, quindi visitare San Pietro e la Porta Santa. Bene, quindi questo per quanto riguarda gli avvisi. Con Roma noi ci vedremo poi al fine luglio per un matinè all'Agrumeto, un matinè all'Agrumeto e poi a settembre in concomitanza con il matrimonio del secolo, luglio col bene che ti voglio, l'ultima domenica di luglio e poi in concomitanza del matrimonio del secolo, il 18 settembre ci sarà un matrimonio tipo quello di Carlo e Camilla, no, Carlo e Diana. Meglio, e io sarò qui il lunedì settembre. Poi a ottobre riprendiamo in concomitanza con ci sono tutte queste date col 60esimo. Mia cognata fa 60 anni, pare una piccirilla, ma quindi faremo e quindi faremo cominceremo a ottobre. E la catechesi di oggi è una catechesi che ho fatto molte volte, ma la ripeto per incoraggiarvi a respirare. E venerdì sera alla pizza, facendo un giro per i tavoli, sentivo Elisa Anselmo che diceva a Caterina Galliano come loro hanno vissuto una schiavitù educativa. E come l'educazione che hanno ricevuto in famiglia, due famiglie all'antica, e mi ricordo Caterina Spina, ormai è tutta moderna, ma ai tempi era Catarina, no? Caterina, era Catarina, e come mamma Margherita, eravamo proprio. Quindi queste ragazze, ecco, se voi vedete Caterina e Elisa, sono aggressive. Ma sono aggressive perché si sono fatte da sé in un mondo di maschi, loro si sono ritagliati il loro spazio. Quindi, e allora diceva, come il Signore ci ha cambiate, come attraverso le catechesi abbiamo scoperto tante cose e il Signore ci ha cambiati. Ed è vero, il Vangelo. Annunciare il Vangelo, anche se è la cosa più rivoluzionaria, perché attraverso l'annuncio del Vangelo, sine glossa, come diceva San Francesco, annuncia il Vangelo e poi il resto lo farà il Signore, tu cambi, e in effetti solo che il cambiamento attraverso la catechesi e ha il filtro dell'educazione, le nostre griglie mentali. Quindi noi ascoltiamo e non tutto passano soltanto alcune idee che fanno fatica, perché poi dobbiamo cambiare atteggiamento, dobbiamo cambiare modo di vivere, dobbiamo cambiare modo di relazionarci e l'annuncio del Vangelo è la cosa più rivoluzionaria. Ma oltre l'annuncio del Vangelo, quello che può cambiarci la vita è respirare. Perché il respiro ti porta a vivere la libertà e ti dà capacità di discernimento su quanto ti dice il regime. Noi siamo uno dei 7 paesi più industrializzati del mondo, siamo un paese libero, però viviamo una informazione non libera, un'informazione di regime, dove tanti ci credono. E tanti credono, e invece attraverso il respiro noi ci stacchiamo e facciamo un discernimento. Ma chi c'è a fare un papa a Eremantina e una melone? Ma mettete ancora una in mano, l'intelligenza artificiale. Ma abbiamo bisogno di questo? Oh, papa fu ricevuto da melone, ma che bello, che bello. È tutto bello, è tutto buono, però a poco ti fai delle domande, perché la cosa importante non sono le risposte, la cosa più importante è farsi delle domande, e Gesù non è l'uomo che ti dà le risposte, Gesù è l'uomo che ti fa una domanda. Domenica scorsa cominciò con Adamo, dove sei? Dove sei arrivato? Aurora, dove sei? E oggi vi invito a non essere un abito seduto sulla sedia, ma a essere un essere pensante. E il respiro, quindi io vi farò una catechesi che ho fatto più volte e trovate in tutti i libri, e riguardo i cardini. I 7 cardini del respiro. Il respiro c'è una cosa bellissima che è uno dei fondamenti della preghiera del cuore. La preghiera del cuore si basa su 2 cose: sulla giaculatoria, il mantra, e sul respiro. E io mi sono accorto nella mia predicazione che gli esercizi, le cose che io vi propongo, devono avere 3 qualità. L'efficacia, cioè una cosa deve funzionare, e efficienza, deve funzionare da subito nel breve periodo, e autonomia, ti deve rendere libero. E Gesù ti fa questo e il respiro ti fa questo. La preghiera del cuore ti rende efficace, funziona subito ed ti rende autonomo, e non hai bisogno, anche se avrai sempre bisogno della sangha. Che è la sangha? La comunità, perché Gesù si manifesta nella comunità. Mi sapete dire che cosa ha fatto Tommaso Didimo, il gemello, la domenica della resurrezione, quando Gesù è risorto? E arrivò Maddalena, vieni Maddalena, te la raccomando, io ho visto signor Uzzo, ma faccio a mia, dale che bella la faccio proprio a tia, proprio tu, con tutto quello che ha fatto, da vucuzza. E te la faccio proprio a te. E Pietro ci andò al cimitero a tombe vacante, ma su puitaro a rubaro, e manco Maddalena ci credeva, vi ricordate? Ci disse all'ortolano: se l'hai portato via tu, dimmelo, non puitaste. Ma Tommaso, e poi la sera si sono riuniti, fece in un pastorale. Ma Tommaso che fece? Mi sapete dire che cosa ha fatto Tommaso? Siete a casa, ma ha fatto una preghiera. Allora io vi... E Gesù dove è andato? Didimo significa il gemello. Significa che Tommaso era quello che somigliava di più a Gesù. No, Giovanni? No, Quindi Gesù non aveva chiede, aveva chiede Tommaso. E invece non c'è andato, è andato dove era la comunità. Certe volte io dico a mia sorella, io parlo a mia sorella, perché esce monetì è da tanto, quindi mi perdona tutto, perché se dico Rossella, per carità, poi la devo recuperare per un mese. Quindi, certo, dico, certo fosse buona, io prego che Vittoria potrebbe venire. No, me figlia, prega sempre, prega sempre. Ricontesce moneta. E pregare. E Tommaso pregava pure. Tommaso era a casa, si diceva il rosario. Pregava. Però Gesù non c'è andato. Gesù è andato dove c'era Simone. E Simone lo zelota, tu raccomando. Onde c'era Matteo attaccato all'ira. E uno c'era Giovanni che appena ci riceve tanto cominciava a chitarre voce, tanto che lo chiamavano figlio del tuono, Pietro era. Però Gesù è andato da loro. E quindi qui questa comunità, Pietro siamo, però c'è Gesù. E nella comunità, io mi potevo lasciare la mia casa, invece 2000 chilometri facevo prendere qua. E c'era bisogno che venivo. Sì, perché insieme a voi io sento Gesù che parla per me, parla a Giuseppe, poi parlerà a Grazia, la mia figlia spirituale, poi parlerà a suo fratello che oggi è venuto, Grazie, e parlerà a Nenuzzo, parlerà a ognuno di noi. Ma Gesù si manifesta nella comunità. E voi avete sperimentato come la preghiera del cuore fatta insieme è diversa da quella che facciamo per conto nostro, perché c'è l'energia della comunità, dove quelli che sono più avanti, tipo Ermelinda è un trattore, vi tira tutte, Marilena vi tira tutte, Mauro vi tira tutte, e l'altro annaspano. Ma vediamo questi 7 cardini del respiro. Allora, la prima funzione del respiro è vitale. Vitale. E tu puoi restare 40 giorni senza mangiare. E senza bere un po' di meno, perché se fai 40 giorni senza bere, i reni paitano. E puoi stare 3 giorni senza dormire, dopo 3 giorni diventi pazza. Grazie sia antichierda comunque. E senza respirare soltanto 3 minuti. Ultimamente una persona è morta proprio nelle mie mani e proprio ha cessato di respirare. E nel frattempo hanno chiamato il 118, dopo 10 minuti è arrivato il 118 e l'hanno rianimata. Però il medico mi disse: padre, ma lei si è accorto quando è morta? E tu sì, un 10 minuti. Dice: guardi, dopo 3 minuti che il cervello non riceve ossigeno, il danno è irreversibile. Ti possono rianimare. E difatti l'hanno rianimata. Ma dice: è un corpo vegetale. Fate la scelta voi. O ve la tenete così vegetale, ma le funzioni intellettive non vengono più riprese. 3 minuti di mancanza di ossigeno. Quindi l'ossigeno e il respirare è una delle funzioni vitali. Il dormire è importante, dormire, non soltanto perché ci riposiamo le ossa e siamo stanchi e ci riposiamo, ma il dormire ha 3 funzioni: il riposo del corpo, il rielaborare, e tutto quello che noi viviamo oggi la notte lo rielaboriamo, lo sistemiamo. E la terza cosa è il respiro diaframmatico. Quando noi dormiamo respiriamo col diaframma e quindi il corpo tranne chi va in apnea o chi russa, ecco. E il corpo si è più che altro il corpo, la psiche, perché le persone che dormono male sono le più squilibrate, proprio perché non riescono a sistemare i vari tasselli di quello che è. E questo avviene attraverso la respirazione diaframmatica, dove questo ombrello che abbiamo qui si apre e si chiude, si apre e si chiude, e quindi sistema tutto quello che noi abbiamo vissuto nella giornata. Quindi ecco quanto è importante. La prima cosa è vitale, la seconda cosa è cellulare. E se noi ingrandiamo le cellule del nostro corpo, sono cellule accese, sono dei lumini. Ecco qua, una cellula è un lumino, e questo lumino per bruciare ha bisogno di ossigeno. Quando il nostro corpo riceve meno ossigeno, si spegne. Ho fatto l'esempio, mi pare, l'altra volta, che se io metto un bicchiere sopra, termina l'ossigeno e si spegne. Spegnendosi, la cellula è morta, però è appresso a voi. E la famosa cellulite sono cellule morte. È inutile che metti tutta questa crema che ti garantiscono per la cellulite. Respira. Se tu respiri, le cellule stanche ricevono ossigeno, quindi vivono e carburano anziché essere morte, e ti porti tutte queste cellule morte appresso. Ti metti la crema, ma la crema è soltanto una cosa psichica che non serve. E importante, ti tiene il corpo caldo. Tutte queste persone sentono sempre friggio, sentono freddo perché le cellule sono spente, e quindi spegnendosi le cellule si raffredda il corpo. E mantenere, ecco qui, mantenere tutte queste cellule a 37 gradi. Ecco, quindi poi bruci di più, ma bruciare di più, quando vi dico di aprire la bocca, respira. Terza cosa importante, disintossicare il corpo. Si disintossica, voi fate la pipì, la cacchina, il sudore, e attraverso questo voi eliminate i residui del corpo. Ma i residui del corpo eliminati attraverso le funzioni fisiologiche sono soltanto il 25%. Il 30%, il 70% dei residui viene eliminato col respiro. Quindi se tu non respiri, ti intossichi e mantieni il tuo corpo male, senti questa pesantezza, questa stanchezza. Allora mi piglio un integratore per... No, siamo intossicati da noi stessi. Ecco quindi quanto è importante respirare. È un dato di fatto che la gente respira il 10% al 50%. Il più delle persone respirano al 10% della possibilità polmonare. E a parte che non tutti respiriamo pienamente. Se io vi guardo, se respiri nella parte alta, il seno deve movimentarsi. Ha visto si recipente proprio come dire di Mueneche, è un se, un se muove niente, siete fasciate, fasciate, e in più la pancia dovrebbe muoversi. E vabbè, capiti panziere. Quindi deve muoversi, tutto qui deve muoversi per ossigenare il corpo. Andiamo ancora. Altro, questi sono i tre primi step vitali. Il respiro proprio ha una funzione per mantenere vivo il tuo corpo, per non fare da zombie. Il quarto è tra il fisico e il metafisico. E se voi dovete accendere la macchina, prima c'erano i batteri, adesso queste macchine tutte elettroniche non è più, però noi che apparteniamo ad una generazione passata, se la macchina stenta ad accendersi perché la batteria non è carica al 100%, allora tu cosa fai? Spegni l'aria condizionata, spegni le luci, spegni la radio, cioè spegni quelle dispersioni di energia, in modo che la batteria si concentra tutto sul motorino d'avviamento per far partire la macchina. E la macchina parte. Però cosa avete fatto? Avete spento le funzioni alternative della macchina. Il corpo funziona alla stessa maniera. Se c'ha un 50% di energia, e l'energia va a quegli organi salvavita, va al cuore, va al fegato, va ai polmoni, va alla milza, va a quelle funzioni, ed evita gli altri, e quindi si abbassa la vista, si abbassa l'udito, si abbassa il gusto. E così tante quelle cose che non sono salvavita. Quindi ecco l'importanza. E quando l'Apollo 13 si guastò una batteria dell'Apollo 13, hanno dovuto gli astronauti fare una scelta. Anziché hanno mantenuto l'energia al computer di bordo e hanno tolto l'energia al condizionamento della cabina. Quindi loro passavano sbalzi da 60 gradi a meno 20 perché non poteva funzionare il buongiorno, non funzionava, però hanno lasciato il computer di bordo per poter poi fare l'ammaraggio. E il nostro organismo funziona alla stessa maniera. E quinto step del respiro, la pattumiera emozionale. Ieri sera c'era la nuora di Gaetana che nel grembo c'ha Gaetanina, la Cirilla è nel grembo, e che al quarto mese mi ha detto, e la bambina nuota tranquilla, nuota. E la bambina comincia a sentire le emozioni della mamma e le emozioni del papà, le parole, le cose. Quando nasce, quando nascerà la bambina, che nascerà il 29 novembre, tenetelo presente, il 29 novembre nasce Gaetanina, e tu ricco io. Vittoria la Rosa, Vittoria la Rosa faceva il tempo il 16 aprile, ci si nasce il 28 e nasce il 28. Ma insomma, mi pigliate per profeta o no? Quindi, ok, il 29 novembre, quando Gaetanina uscirà dal grembo materno, uscirà, si porterà tipo un comore somage, un comore a nonna, e qualche cosa si porterà. Avrà una casa vuota, vuota. Poi questa bambina, quindi il parto, i primi anni, quelli che condizionano la nostra vita, sono soltanto il parto, come è partito. Ieri sera vedevo questi gemelli un po' freddi, ma i piccirilli sentono, quanto sentono all'incubatrice? Danno a fare preghiere del cuore, ma si scantano, che può, e sentendo tutte queste, l'incubatrice, quindi il modo in cui nasci ti condiziona la vita, e i primi 3 anni ti condiziona tutta la vita. E tutta la nostra vita sarà un risistemare tutto quello che noi abbiamo ereditato. L'eredità emozionale della mamma, perché siamo stati 9 mesi dentro il grembo materno, quindi tutte le emozioni della mamma, le paure della mamma, il modo in cui siamo nati, e poi tutto quello che ci accade, e noi cosa facciamo? Prendiamo sciamonnezza e la mettiamo sotto il letto, poi la mettiamo in un camerino, e poi una stanzetta di piccirillo, e riempiamo la casa di immondizia. E tante volte la casa, come quelle persone, ci sono quelle persone malate tipo accumulatrici seriali, che in una casa che ne rinieghe, attenzione, noi siamo degli accumulatori seriali dal punto di vista psichico. Io ad esempio dico sempre, io sono un discepolo di Rossella, non quella con i gatti e senza gatti, Rossella O'Hara, ci penserò domani. Io proprio, meno male che il Signore mi ha voluto bene e io ci penserò domani, io ogni giorno. Al mattino e al pomeriggio faccio pulizia, la pulizia emozionale, dove respirando butto fuori tutta la monnezza. E il problema è che tante volte noi lo facciamo una volta al mese. Quando arriva Padre Giuseppe, poi succede un intoppo come Luisa Licari, che stamattina non è potuta venire, se ne parla ad agosto per l'altro il, arriverete, gnasciate, puzzolente, ufeto, perché pieni di tutto quello che noi abbiamo vissuto. Allora il respiro ti purifica da tutta la pattumiera emozionale, da tutto quello che tu hai vissuto, i rospi, tutti i vukuna amare, tutte le parole negative che noi ascoltiamo, non possiamo sempre lì a reagire a questo, a quello, a questo. Quindi, tutti i tradimenti, le incomprensioni, le parole negative, tutte queste cose. Le teniamo tutte qui e ci gonfiano e ci rendono, immaginate di camminare con tutta questa sporcizia appresso. Camminando con tutta questa sporcizia appresso, facciamo del male a noi stessi e agli altri. Allora, in una sessione completa di respiro, noi otteniamo di buttare nel cassonetto tante di queste emozioni negative e rimettiamo in circolo l'emozione, l'energia che c'ha quella determinata emozione. Immaginate che noi prendiamo un palloncino e lo teniamo sott'acqua. Per tenere questo palloncino sott'acqua, noi impieghiamo dell'energia, impieghiamo della forza. Una volta che questo palloncino va via, noi quella forza la teniamo per noi. La teniamo, la rimettiamo in circolo e la usiamo per tante altre cose. Ecco allora l'importanza di respirarci per pulirci. E quando adesso noi lo faremo, la prima parte, lo tsunami, è un respirare con la bocca. E respiriamo per purificare la parte bassa, i salvavita, che sarebbero il plesso solare, le emozioni e tutto lo scarto che noi dobbiamo buttare via, tutte le cose che tratteniamo, le cose che tratteniamo e che hanno, ad esempio, Ina, Gaetanina, no, Gaetanonna mi diceva che la volta scorsa, lei è una donna del controllo, ha un marito, i figli, tiene tutto in pugno, Burucane, tiene tutto in pugno. E dice, però mi sono un po' lasciata andare e mi tremava il labbro. E ovviamente si è spaventata, però ha continuato. Se ben ti ricordi, 36 anni fa, quando eri incinta dei due gemelli, hai avuto una paresi che il labbro, ma ancora a distanza di 36 anni c'è una contrattura in quello. Allora, il respiro cosa ha fatto? Ti ha liberato dalla contrattura che da 36 anni si porti appresso. Il respiro ti libera è perché il corpo conserva tutte le emozioni. Poi fai terapie, fai le cose e hai tolto i sintomi, ma non hai tolto la causa. Ecco allora l'importanza del respiro che va a finire sempre nell'organo bersaglio. Noi abbiamo un organo che è quello dove vanno a finire tutti i nostri traumi. Alla fine, ecco qui allora. L'importanza, perché il respiro, appena noi cominciamo a respirare, cominciamo il formicolio e addirittura poi alcuni si storcono le mani, si storce la bocca, ah, okay. Dici, stai morendo? No, invece stai vivendo perché liberi tutte le emozioni negative, tutta monnezza. Quindi lo tsunami liberi, poi dopo lo tsunami facciamo il toglitappo, che lo facciamo con il naso per la parte alta, e poi c'è la parte più bella dove ognuno respira quello che. Perché dopo che aver fatto tutta questa pulizia, è come se tu hai pulito tutta la casa, tassetti nel balcone e si fuma una sigaretta. Ah, che bella casa pulita che c'hai! Pulita, santità, paneschitta e lebbitta. Ecco qua. E senti che stai bene. E questo è poi c'è la. Noi siamo nati respirando e ogni cambiamento mentale che noi abbiamo influisce sul nostro respiro. Come il nostro respiro influisce sul cambiamento mentale. E dicevamo all'inizio, Elisa e Caterina dicevano di come le catechesi, questo cammino, hanno aperto la loro mente e hanno sciolto, non se ne sono accorti, il loro respiro. Come allora noi agendo sul respiro, noi possiamo liberare i vari legacci che noi abbiamo nella mente, perché tutti noi abbiamo avuto un'educazione sbagliata, tutti noi abbiamo avuto le nostre paure, abbiamo avuto i nostri tradimenti, tante cose, tradimenti alla vita, e respirando, cambiando il modo di respirare, tanti, se ci fate caso, non riescono ad arrivare qui. E io vi dico, respirate a partire da qui, dalla parte sotto l'ombelico. Poi vi dico, portatela qui e fino a qui ci arrivate. Qui non si ci arriva, come mai? Qui è il vaso di Pandora. Qui è il cuore. Perché tante volte noi pensiamo di arrivare al cuore, perché pensiamo, arriviamo qui, nel plesso solare. Ma nel plesso solare ci sono tutti i doverismi. Devi fare questo, devi fare questo. E arrivare fino a su, respirare con le clavicole, fino alle clavicole, significa aprire il cuore. E aprire il cuore è la parte più difficile. Perché nel cuore c'è l'affetto, c'è l'amore, è tutto quello che abbiamo vissuto nell'amore. E tutto quello che abbiamo vissuto dal punto di vista matrimoniale, dal punto di vista amicale, affettivo. E noi ne abbiamo paura. E allora non ci arriviamo. Diciamo, mentre dobbiamo arrivare a... Che non significa, attenzione, muovere. Muovere le spalle bisogna evitarlo, perché poi ti viene il mal di schiena. E io lo vedo che tanti fuggono. Come che fuggono? Ma dormisce. Stai fuggendo, anche... E il primo modo per fuggire è addormentarsi, ammalati o su annunciare. E che ha fatto Pietro, Giacomo e Giovanni quando erano sul Monte Tabor? E dalla gioia si sono addormentati. Perché a volte abbiamo paura della gioia, come abbiamo paura anche delle varie cose negative. Ma tutto possiamo farlo, perché molte volte la mente non ci arriva, perché abbiamo proprio un'educazione. Allora cosa facciamo? Lo facciamo attraverso il respiro, dove noi slacciamo i vari step. Dicono, ogni cambiamento dei nostri stati mentali è riflesso nel respiro e poi nel corpo. Tale fenomeno funziona anche all'inverso. Cambiando gli schemi di respirazione, viene allo stesso modo modificato anche lo stato emotivo. Quindi noi attraverso il respiro arriviamo anche alla cognizione. E poi l'ultimo, questi sette cardini del respiro potete trovarli nel libro, il grande libro del respiro, lo trovate nel libro. E il respiro è il ponte tra il conscio e l'inconscio. È l'unica funzione che noi possiamo modificare. Se io voglio modificare il modo di battere del mio cuore, non posso. Il cuore batte per conto suo. Se io voglio modificare il modo che battono e funzionano i reni, non posso. Funzionano tutti per conto loro. L'unico che io posso modificare e che va per conto suo è il respiro. La mano, se io non la muovo, non si muove, ha bisogno del mio comando. Il respiro, se io non lo comando, va per conto suo, più rilassato, mentre il respiro posso, è l'unica funzione che io posso modificare. Il respiro è il ponte tra il conscio e l'inconscio. E abbiamo detto che la nostra parte cosciente è soltanto il 10%. Il 10% è la parte cosciente, il 90% è inconscio, che noi non conosciamo. È un po' come la Sicilia e sotto c'è l'Africa. La Sicilia noi conosciamo, è un'isoletta in confronto a tutto quello che è l'Africa. Ma l'Africa è sconosciuta, l'Africa ha giacimenti di petrolio, di diamanti, di brillanti, di tutto e di più. Quindi è così anche la nostra vita. La nostra vita è la parte conscia e poi c'è tutto l'inconscio. Come facciamo a scendere nell'inconscio? Noi scendiamo nell'inconscio attraverso il respiro. Attraverso il respiro noi ed è un pozzo senza fondo. Ve lo dico io che da più di 30 anni io vivo, anzi più di 30 anni vivo la preghiera del quasi 40 anni, quando ho avuto la fortuna di incontrare un prete che mi ha istruito, da allora non ho più lasciato, ma non ho finito di capire e incontrare cose del mio passato e anche dell'albero genealogico. L'albero genealogico, come facciamo noi, le vite passate. Allora, le persone che praticano la meditazione, la preghiera del cuore, vi parlano di reincarnazione, tutti ve ne parlano, perché fanno esperienza di vite passate. E allora dice, sono le vite passate le... Allora, io non ci credo, perché io credo soltanto a quello che c'è scritto nella Bibbia. E nella Bibbia non c'è scritto, c'è scritto che noi moriamo una volta sola, e la seconda lettura di oggi dice chiaramente che noi ci presenteremo al tribunale di Cristo, e dove saremo giudicati secondo il bene o il male che abbiamo fatto. Punto. Abbiamo soltanto questa vita. Però nella mia vita io porto le memorie di mio padre, di mio nonno, del mio bisnonno, porto le memorie di tutto quello che è stato prima di me. E perché le porto? Perché non sono chiuse. Quindi tutte queste memorie che non sono chiuse, io posso scendere e comincio a chiudere per consegnare a chi verrà dopo un mondo migliore. E quindi è questo collegamento tra il conscio e l'inconscio, e noi troviamo quello che è disponibile, quello che è disponibile, perché ogni volta che noi respiriamo, ogni volta che noi facciamo delle palettate, togliamo delle palettate, a poco queste palettate si tolgono e noi troviamo giacimenti di oro, giacimenti, oppure troviamo a volte del materiale radioattivo, cose che inspiegabilmente influenzano anche la nostra vita, perché la nostra vita è influenzata da tutto quello che è il passato.